Allora andiamo al prossimo messaggio che sarebbe sempre sul tempo della fine, sulla profezia delle sette teste del dragone. E questo perché abbiamo ricevuto da un fratello, da Marco, un video che lui dice che circola tanto in internet e parla di questa profezia delle sette teste del dragone, però spiegata in un modo un po' distorto. E allora vogliamo presentarlo nel modo giusto.
Grazie Gesù.
Amen.
C'è qui la foto di uno che legge la Bibbia, studia, si tiene la testa tra le mani, sta proprio cercando di imparare.
Sì.
Dio ci aiuta a essere così. Allora, la profezia delle sette teste del dragone. Atti 17, 11. Ricevettero la parola.
Atti 17:11. Ricevettero la parola con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così.
Quindi esaminare le scritture ogni giorno. Dovete controllare che i vostri predicatori, insegnanti, in questo caso io, va bene, stanno insegnando la parola. Va bene? E leggi 1 Giovanni 4:2.
Primo Giovanni 4, verso 2. Da questo conoscerete lo Spirito di Dio, ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'Anticristo.
Alleluia, alleluia, alleluia. Grazie. Letto l'uno non l'ha letto,
No.
no? Leggiamolo.
Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo.
Non si può appartenere e far parte di una chiesa, una comunità, una parrocchia. Noi siamo una fratellanza, che vogliamo essere più aperti possibili. Non si può far parte di una chiesa se non abbiamo controllato che il pastore viene da Dio. Non si può giudicare il pastore da quanto è bello, quanto è brutto, quanti diplomi ha, che parlantina ha, quanto veloce parla. A volte io parlo velocissimo, però mi assicuro di dare scritture. Va bene, per grazia di Dio questo lo faccio. E poi dovete controllare se le scritture che vi do sono attinenti oppure no. Quindi non abbiate paura di dire, mio fratello Giuseppe, quello è sbagliato, qui c'è una scrittura che ti corregge. Grazie, io vi benedico se fate questo. Allora, esaminando ogni giorno le scritture, per vedere se le cose stavano così. C'è un fratello che si chiama Marco e ci ha scritto. E io ho letto il suo messaggio, va bene, e ci ho pregato sopra e Gesù ha cominciato a parlarmi, a mettermi delle cose nel cuore, mi ha detto Gesù, queste sono cose profonde e voglio che fai un messaggio su questo. E allora io, Gesù, aiutami, ed ecco questo è il messaggio. Marco ci scrive riguardo certi video che circolano in internet di predicatori mainstream, italiano si dice tradizionali, che negano le profezie dell'Apocalisse riguardo il marchio della bestia. Capito? Dopo la bugia del rapimento, prima della tribolazione, che è in circolazione, ora circa un'altra bugia. Va bene? Secondo la quale le profezie più importanti sono già passate, adempite addirittura durante l'impero romano. Ce n'è una talmente falsa, insegnata direttamente da certi pastori di chiese, secondo la quale quando Nerone si suicida nell'anno 68 d.C., ok, Nerone avrebbe niente di meno che adempito la profezia della bestia ferita ferita morte di Apocalisse 13.
Ah,
Quindi quello era Nerone.
però Nerone è risuscitato?
Guarda, non è che le ho seguite troppo questi video perché già mi ha fatto girare i 5 minuti. Cioè, ho ascoltato un po' e poi non è che c'è molta pazienza. Non è che possa ascoltare tutte le bugie che circolano. Ho ascoltato un pochino, quindi non c'ho troppi dettagli. Cioè, praticamente, però più o meno dicono così. Cioè, bugia di più, bugia meno, eccetera. Questo è il punto. Cioè Dio nel suo libro più profetico della Bibbia, qual è? Apocalisse,
Sì.
che Giovanni ha scritto, e quando è che l'ha scritto? scrivete nel 96 dopo Cristo, scrivete, perché che adesso in questo messaggio, questa data, ci ritorneremo.
Nel 96.
Nel 96 dopo Cristo, circa, poi dipende quale dizionario biblico leggi, cioè, alcuni dicono 94, comunque non importa.
Okay.
La maggioranza dicono 96. Quindi, secondo questi predicatori di chiesa, cioè, praticamente da quello che dicono se ne deduce che praticamente 28 anni dopo la morte di Nerone, appunto 68 dopo Cristo, Dio manda Giovanni su Patmos.
Ah, sì, sì.
Va bene?
A profetizzare la morte di Nerone.
A profetizzare che Nerone era morto.
No, non va.
Cioè, fanno pena queste predicazioni, no? Io l'ho visto nei video questi predicatori, gente di altissima classe, italiano livello Dante Alighieri, gente diplomata, gente che insegna nelle università, gente, cioè io appena, malapena leggo e scrivo, insomma. Paragonato a loro,
non è così male.
Dire che sono un asinello, dire poco, un asinello ignorante paragonato a loro. Quindi non posso paragonarmi, sono autodidatta, quindi non ne parliamo neanche dei diplomi. Va bene, quel poco che so me l'ha insegnato il Signore.
Meglio così, così ha la mente fresca, non sei indottrinato dal mondo.
Sono stato programmato di sicuro nelle scuole alte. Quindi qualunque errore ed orrore mi prendo il credito io di qualunque sbaglio. Allora, se la domanda è, ma questa gente sta profetizzando o sono pagliacciate? Cioè, questi insegnanti ci dicono che le sette teste del dragone, questa è un'altra sparata di questi qua, che questi si presentano come insegnanti di profezia. Uno li guarda e dice, però sono, guarda come vestito bene, che bell'accento, parlare furbito. Ci stanno dicendo che le sette teste del dragone sarebbero state sette imperatori romani. Va bene? E con un sacco di dettagli. Tutti i dettagli, sono gli imperatori, perché questo. Cioè così veloce parlo che neanche si riesce a stargli dietro. Anch'io parlo veloce a volte. Ma per grazia di Dio cerco di darti qualche scrittura anche. Va bene? E comunque sembra meglio parlare piano. Chi va piano va lontano, la tartaruga arriva, la lepre no.
Va bene. Infatti una sorella ti ha scritto, quando citi le scritture, di parlare piano.
E lei c'ha ragione.
Perché lei vuole scrivere le scritture e i riferimenti.
E digli a sua sorella che lei c'ha ragione e il signor fratello Giuseppe è torto. Sto imparando, sorella, sto imparando. Allora, però per grazia di Dio le scritture le do, no?
Sì. Solamente riferimenti li devi leggere più.
Ripeterli.
Più piano. Infatti voi siete una benedizione che mi aiutate in quello. Non posso prendermi il credito perché qui c'è la sorella e mi aiutano moltissimo. Allora, quindi questo qua sta dicendo che, cioè, le sette teste, va bene, del dragone, Apocalisse 11, 12, 13, 17, quattro capitoli, parla di una bestia con sette teste. D'accordo? Bestia, dragone, lo chiama. A volte rappresenta l'anticristo, Apocalisse 13, a volte rappresenta il diavolo, Apocalisse 12. Quindi dipende, no? Le sette teste, quindi, sono un numero simbolico, va bene, e col significato che praticamente Roma, siccome ha avuto 25 imperatori, questi qua hanno estrapolato sette, dico sono questi.
Quindi loro dicono che è un numero simbolico?
Cioè praticamente sì, perché dicono sono sette imperatori romani, quindi le sette teste diventa simbolico, siccome Roma ha avuto 25 imperatori, più sette re, sette re più 25 imperatori ha avuto. Quindi allora significa, se le sette teste del dragone rappresentano sette imperatori romani, il sette numero simbolico rappresenta 25, però per l'esattezza sette.
Ah sì?
A sua scelta, a scelta di questi predicatori
perché
qua.
Perché non 15?
Perché appunto. Perché Dio ha fatto uno sbaglio.
Ah.
Dio ha sbagliato, invece mette un dragone 25 teste, ha messo sette. Allora loro, tranquillo, loro aiutano sempre il Signore. Loro, dove Dio sbaglia, dove Dio fallisce, loro correggono.
Quindi dicono che i sette,
tutto tra virgolette,
le sette teste sono sette imperatori romani, mentre gli imperatori sono stati 25.
Sono stati 20, ho controllato,
okay,
ho guardato su enciclopedia, e quindi ogni tanto anche io controllo bene. Mm-hmm. Guarda, guarda. Però le teste del dragone sono sette, va bene, e quindi le sette teste del dragone sono significative nella profezia, perché questo parlo io, non sono ironico, non so.
Okay.
In effetti il dragone c'è sette teste, dico io, in effetti, perché le sette teste del dragone rappresentano in effetti sette imperi mondiali, va bene? Mondiali, imperi mondiali, sono stati centinaia di imperi, però sette sono stati mondiali. Mm-hmm. Va bene, in qualunque enciclopedia storica controlli, vedi che gli imperi sono stati sette, in effetti fino ad ora sei, quindi li puoi contare: Egitto, Assiria, Babilonia, Medio Persia, Grecia e Roma, son sei, e manca uno, quello dell'Anticristo. Queste sono le sette teste. Quindi sei sono passati, il settimo profetico sta per arrivare adesso. Ecco perché c'è sette teste. Non perché Roma, non perché sono sette imperatori dei 25. E qui ci vuole una fantasia, qui ci vuole un'immaginazione selvaggia. Mm-hmm. Se interpreti la Bibbia così, tu mi puoi insegnare quello che ti pare, che tua nonna è un'imperatrice anche lei.
Ma sai, il loro modo di interpretare è facilmente credibile, perché l'imperatore Nerone è stato un anticristo in verità, e i cristiani sono stati perseguitati grandemente da lui, quindi sembra molto vicino alla verità.
Sì, ma allora prendono un po' di verità di là, fanno uno zuppone e ti danno se la mangi, però ti dà volta stomaco, perché non è. Quindi il diavolo tuttora regna nel mondo, come dice 2 Corinzi 4:4, va bene? Però ha regnato attraverso questi sei imperi mondiali, il settimo sta per arrivare. Il diavolo regna apertamente attraverso questi sette imperi, ha regnato e regna e regnerà, ancora per poco. Ora, Roma ebbe sette re, però come sappiamo questi sette re, controlla sui libri storici, vissero e si estinsero prima del V secolo avanti Cristo, prima del 500 avanti Cristo, si estinsero. L'ultimo re regnò intorno al 500 avanti Cristo. Quindi non sono i sette re di Roma, gli altri sono imperatori, non sono neanche re. Comunque facciamo finta che sono re, però sì, sono 25. Va bene, i sette re non c'erano più al tempo della profezia 96 d.C., quindi i sette re non sono imperatori neanche, perché non sono sette, sono 25. Però lui, questo è un dettaglio, lasciamo perdere, profezie e ogni tanto Dio, così, no? E invece no, ogni virgola che Dio dice è importante. Apocalisse, ce l'hai Apocalisse 17 lì? Puoi leggere?
Sì.
Andiamo a Apocalisse 17, perché adesso leggeremo qualche estratto, però come sempre consigliamo di leggere a tutti il contesto di tutto il capitolo, per favore. Per motivi di tempo adesso io salterò qua e là direttamente al soggetto delle sette teste e basta, perché Apocalisse 17 parla di un sacco di cose. Adesso leggerò solamente gli stralci sulle sette teste. Voi però studiate tutto il contesto. Allora, c'è l'Apocalisse 17, sì, verso 3. Vidi una bestia.
Apocalisse 17, verso 3. Vidi una bestia di colore scarlato.
Che aveva?
Sette teste.
Ecco, stiamo sul soggetto delle sette teste. Va bene, allora verso 7.
L'angelo mi disse: perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero
della bestia.
Della bestia con le sette teste.
Ecco, allora qui l'angelo ci rivelerà cosa sono le sette teste. Vediamo se sono sette imperatori romani, come dicono questi cosiddetti insegnanti. Allora, verso 9 dice: Qui occorre
una mente che abbia intelligenza.
Allora, qui se non abbiamo intelligenza del Signore, non intelligenza dell'università, non capiamo niente. Se andiamo con l'intelligenza mente carnale, non capiamo niente. Qui quando dice intelligenza, qua si riferisce all'intelligenza di Dio. Va bene? Va bene, quindi attenzione, va bene, alle interpretazioni senza lo Spirito Santo. Allora, verso 9 continua. Le sette teste sono?
Le sette teste sono sette monti sui quali la donna siede. Sono anche sette re.
Capito? Quindi è facile andare a Roma con sette re e 25 imperatori e dice ok, quindi peschiamo dove ci piace, dove decidiamo noi, e scegliamo le sette, insomma, li facciamo entrare tutti, un po' di parlantina, un po' di chiacchiere, un po' di frottole, un po' di barzellette, e quelli che mi ascoltano non capiscono niente in ogni caso, diranno sempre di sì, sono addestrati a annuire sempre e battere le mani e dare soldi. Quindi tutto a posto, ogni parroco ha la sua parrocchia, e i parrocchiani addestratissimi a dire sempre di sì. Io spero di non avere una chiesa così, che mi dicono sempre di sì. Spero che avete imparato ad ascoltare da Dio, discernere la sua voce, studiare la Bibbia, capirla per conto vostro e predicarla. Così che se a me domani Gesù mi chiama in cielo, voi andate avanti. Va bene?
Man.
A posto. Mm. Allora, cosa hai letto l'ultima riga?
9.
Il
sono
9.
Anche 7 re, l'ultima riga.
Quindi sono 7 re. Allora salta al 10.
5 sono caduti, uno è... L'altro non è ancora venuto e quando sarà venuto dovrà durare poco.
Ok, fratello, hai fatto questo biblico, queste cose le capite, le sapete perfettamente, ma dobbiamo parlarne per i fratelli nuovi che, insomma, questo biblico non l'hanno ancora fatto. Questo biblico è sempre gratuito, quindi nessuna paura, basta richiederlo, va bene? Angela ve lo manda gratis, basta che gli dite grazie, Dio ti benedica, lei è contenta.
Amen, amen, sì, sì.
Angela,
sì.
Dove sei, sì?
Niente altro, solo quello.
Perfetto. Allora... Cosa sono queste 7 teste del dragone? Perché qui, attenzione, questa è una risposta, va bene, al verso 3, che dice una bestia di colore scarlatto che aveva 7 teste, l'angelo mi disse, io ti dirò il mistero delle 7 teste. Ok, qual è il mistero? Che sono 7 imperatori? No, adesso andiamo a studiarlo meglio. Allora, 7 teste, attenzione, 5 sono caduti, uno è e l'altro non è ancora arrivato. Nel 96 dopo Cristo, dice la settima testa non è ancora arrivata, quindi non è Nerone e quella dopo di Nerone.
No.
Perché questi qua mettono 7 teste al passato. E mi pare com'è che la chiamano? La generazione di Flavia, la chiamano Flavia, cioè che c'era Nerone e tutta quella squadra lì, no? Mm-hmm. E invece no, i 7 non erano passati affatto, perché al 96 dopo Cristo dice questo qua che insegna così, non guarda le date, non guarda la data che la profezia fu data nel 96 e Nerone e gli altri erano già passati, quindi già si è tirato una zapponata sui piedi, poveraccio, tanto rispetto, per l'amor di Dio, non è che noi ci si riteniamo più intelligenti, ma dobbiamo insegnare le profezie. Cosa ci interessa chi è più intelligente a noi? Il più intelligente è Gesù. Io conosco queste cose perché ci ho messo il cuore, le ho studiate e Gesù me le ha mostrate. Lo può fare con chiunque. Quindi si tratta di essere superiore nel nome di Gesù Cristo. Allora, quindi quando Giovanni scrive l'Apocalisse, la settima testa del dragone non si era ancora manifestata. Va bene, però questa settima testa viene raffigurata anche come un settimo monte, un settimo re, una settima testa, va bene? E allora la domanda sorge, perché il dragone e il diavolo ha 7 teste? Abbiamo già risposto, sono 7 imperi,
sì,
mondiali,
sì, sì.
Poteva averne 25, imperi di Roma, imperatore di Roma, ma no, perché questa profezia non tratta solo di Roma. Tratta del mondo, tratta di tutta la storia mondiale, tutta, fino ad Armageddon, quando la settima testa viene distrutta, Apocalisse 19:11. Che è lì che la settima testa cade. Vabbè, fratelli che hanno fatto il corso biblico sono un passo avanti. Quindi il resto...
Quindi la chiave di questa profezia è nel verso 10, Apocalisse 17:10, perché dice 5 sono caduti, uno è e l'altro non è venuto. Grazie a questo commento, a questa scrittura, sappiamo che nel 96, quando è stata data la profezia, i 7 non sono passati, i 7 imperi non sono già passati, ma dice 5 sono passati, uno è attuale e l'altro deve ancora venire. Grazie a questo possiamo sapere che... Significa imperi mondiali e non imperatori di Roma, niente altro.
Ok, sono 7 teste. E gli imperi quanti sono?
7.
8.
Ah, 8. Saranno 8, sì, alla
ecco,
fine.
Ecco, leggi verso 11.
Apocalisse 17:11. E la bestia che era e non è, anche essa è un ottavo re che viene dai 7 e se ne va in perdizione.
Oh, attenzione.
Sì, però la Bibbia dice sette teste. L'ottava è una cosa che viene dopo.
Sì, d'accordo, noi stiamo insegnando la Bibbia.
Sì, sì, ma sono sette. In modo ufficiale sono sette.
Sono otto.
E saranno otto,
sono,
sì.
Le teste sono sette, ma anche il diavolo conto come un re.
Okay.
Perché, infatti, solo recentemente Dio, negli ultimi anni, mi ha mostrato, mi ha rivelato che l'ottavo re, chi è l'ottavo re? L'ottavo re, andiamo a Apocalisse 20, va bene, perché le rivelazioni dobbiamo sempre basare sulle scritture, non insegnare perché bla bla, ma quando Gesù mi ha dato questa rivelazione mi ha dato anche la scrittura ed è questa, Apocalisse 20, dal 7 al 10, leggila, chi è l'ottavo re?
Apocalisse 20, da 7 a 10. Quando i mille anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle alla battaglia. Il loro numero è come la sabbia del mare. E salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città di Letta, ma un fuoco dal cielo discese e le divorò. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli.
Quindi gli otto imperi sono rappresentati da sette teste e sette degli otto, e l'ottavo rappresentato dal diavolo stesso, che è il dragone. Quindi mentre il diavolo ha regnato e regnerà il mondo fino ad Armageddon tramite sette diversi anticristi, l'ultimo finale sta per sorgere, però dopo il millennio, come dice in questa scrittura, regnerà lui direttamente, non regnerà attraverso un Gog, un anticristo, un nuovo anticristo, ma direttamente.
Perché sarà sciolto dalla prigione e andrà lui stesso a ingannare le nazioni.
Quindi mentre l'anticristo verrà gettato in un lago di fuoco insieme al falso profeta, Apocalisse 19, verso 20, capitolo successivo, Apocalisse 20, il diavolo viene imprigionato.
Sì.
Apocalisse 20, verso 1, diavolo imprigionato. Verso 7 viene liberato, il diavolo, e va a radunare il mondo contro la città dei santi, che sono i cristiani convertiti durante il millennio. Però viene il fuoco dal cielo, tarara, e viene gettato nel lago di fuoco, dove c'è l'anticristo, falso profeta, ad attenderlo, le loro carcasse, insomma. Va bene?
Ed è per questo che Apocalisse 17:11, che abbiamo letto, dice che questo è l'ottavo re che viene dai sette e se ne va in perdizione.
Esatto, esattamente. Quindi la sesta testa rappresenta Roma, cioè quindi Roma è l'impero mondiale numero sei. Va bene. E la settima, l'anticristo, che viene distrutta da Armageddon, quindi dall'anticristo distrutto da Armageddon fino all'ottavo passano mille anni, però da Roma fino all'anticristo, dalla sesta testa alla settima testa passano 2000 anni. Va bene, 2000 anni, anticristo viene, Armageddon, passano altri mille anni e sorge l'ottavo regno, perché il diavolo viene liberato. Va bene. È chiaro fino a qui, no?
Sì.
Ok, a posto. Quindi tutto il resto è nel nostro corso profetico e vi consigliamo, i fratelli che non ci conoscono, dedicate un po' del vostro tempo prezioso per studiare, non ve ne pentirete. Questo corso profetico ce l'ha dato il Signore, è veramente vero. E ci sono tutte le scritture correlate, va bene? Non abbiamo tempo di fare libri, controlibri, capito, che potremmo stamparli, vendere, eccetera, non siamo interessati. Siamo più interessati a dare la verità il più presto possibile, più velocemente possibile. Non vogliamo che ci sia un fratello bloccato che non vuole spendere soldi a comprare un libro, è gratis. Il Signore ce l'ha dato anche in audio, il che potete anche ascoltarlo mentre guidate la macchina, mentre camminate, mentre cucinate. Quindi praticamente il Signore ha fatto facile. Va bene, facile, facile, non ci sono scuse. Cominciate ad ascoltarlo e vedrete che vale la pena. Io stesso lo ascolto a volte e rimango incantato. Questo non sono io, questo è lo Spirito.
Amen.
Va bene?
Sì.
Ok, dobbiamo dire come stanno le cose. E basta.
Amen.
Quindi, fratelli, io voglio dire, oggi falsi profeti nelle chiese parlano di falsa pace, prosperità. Parlano di risveglio, il risveglio della Chiesa che viene domani. Verrà il risveglio quando Dio vuole. Come quando Dio vuole? Ma sono 2000 anni che Dio vuole il risveglio. Cosa ha fatto Gesù? Ha portato il risveglio. E che risveglio stiamo aspettando? Un altro Gesù, un'altra croce, un altro Calvario. Che risveglio vogliamo? Geremia 14. Andiamo in Geremia 14.
Sì.
Ci sei?
Sì.
Ecco, 13 e 14.
Arrivo. Geremia 14, 13.
Sì.
Allora io dissi, ah Signore Dio, ecco, i profeti dicono loro, voi non vedrete la spada, né avrete mai la fame, ma io vi darò una pace sicura in questo luogo.
Questo dicono i profeti anche oggi, i profeti di Israele di ieri, oggi non hanno cambiato musica, è la stessa musica, capisci? E ieri predicano la pace, oggi è la prosperità, perché Dio ci ama, Dio è amore. È logico che se io non faccio niente tutto il giorno nello spirito, e sono seduto, Dio mi ama e mi perdonerà naturalmente 70 volte al certo giorno, io mi gratto lo stomaco tutto il giorno, grazie a Gesù il tuo Calvario, io mi godo la vita e in cielo sarò benedetto tutti uguali. No, caro, non c'è marxismo in cielo tutti uguali. Va bene, parabola dei talenti, Matteo 25, studiare, avanti.
Verso 14. Il Signore mi disse, quei profeti profetizzano menzogne nel mio nome. Io non li ho mandati, non ho dato loro nessun ordine e non ho parlato loro. Le profezie che vi fanno sono visioni menzognere, divinazione, vanità, imposture del proprio cuore. Geremia 14, 13 e 14.
Alleluia, grazie Signore. False profeti che cercano di illudere quelli che li seguono. Va bene, che essi stessi li stanno guidando per la via errata, per la via sbagliata, cioè la loro interpretazione. Hanno profetizzato ai loro seguaci le menzogne che Dio li avrebbe salvati tramite il rapimento della Chiesa, ma rapimento prima della tribolazione che non è venuto e non verrà. Sono bugie, sono i profeti di pace, 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 pace. Va bene, invece lo Spirito Santo dice siete fuori binario, non state ubbidendo al Vangelo, state andando alla fossa. Quindi hanno profetizzato ai loro seguaci menzogne che Dio li avrebbe salvati prima della tribolazione, cose che la parola non parla. Va bene, e ora siccome hanno cominciato con la bugia del rapimento prima della tribolazione, devono continuare con altre bugie. Qual è la bugia grande mondiale dopo la bugia del rapimento pre-tribolazione? È che verrà il risveglio della Chiesa. Una seconda bugia per sostenere la prima bugia del rapimento. Ma il Signore dice, andiamo a Seconda Tessalonicesi, il Signore dice che non il risveglio sta arrivando, non il risveglio precederà il rapimento prima della tribolazione, ma il contrario, sta venendo l'apostasia dalla Chiesa, che è già venuta, comunque è già cominciata. Va bene, questa apostasia precederà la venuta non di Cristo, ma la venuta dell'Anticristo e della sua tribolazione. Va bene? Quindi non il risveglio precederà il rapimento, ma l'apostasia precederà la venuta dell'Anticristo, non so se mi spiego.
Sì, sì,
sì.
Ma dove sono le scritture? Fratello Giuseppe, scritture, cioè questi falsi profeti che insegnano un sacco di frottole, prendono due o tre scritture, le stortano, martellate, chiave inglese, giratubo, fanno diventare queste scritture un quadro di Picasso, un'arte moderna. Le scritture le deve capire un bambino senza spiegazioni, un bambino intelligente, si capisce. Non le scritture che hanno bisogno di dire, guarda, dice nero, vuol dire bianco, no? Matteo 24, 29, Matteo 24, 21 e 29. E ci sarà grande tribolazione, 21, 29. E dopo la tribolazione, rapimento. Alt, vuol dire contrario. E chi lo dice? Io. Che te l'ha detto? L'ho letto su un libro americano. E così insegna la profezia questi qua. Invece la parola senza interpretazione, senza bisogno del signor fratello Giuseppe che la spieghi, più o meno uno con lo Spirito Santo la capirebbe da sola. Basta avere il bandolo della matassa E allora Apocalisse diventa un libro facilissimo. E l'Apocalisse è il libro più semplice di tutti, se c'è il bandolo dalla matassa. Il bandolo ve l'abbiamo dato, è nel corso biblico profetico. Quindi per cortesia tirarsi sulle maniche e datevi da fare. Io mi sono dato da fare, ho fatto il pochino che ho potuto e vi ho dato il materiale, vi ho dato la scrittura e adesso voi ve le studiate. Non aspettate che Dio scenda dal cielo e vi dà il cappuccino. Ce l'hai? Senti, secondo te sono scesi, vai, le prime tre scritture, guarda, è tutto lì.
Qui parla dell'apostasia.
Ecco, ditemi voi se queste scritture servono interpretazione o spiegazione. Così si insegnano le profezie. Devono parlare da sole. Andiamo.
Secondo Tessalonicesi 2, 1 a 3. Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo.
Di cosa sta parlando? Della venuta del rapimento. Due.
Vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data
su internet
come nostra. Come se il giorno del Signore fosse già presente.
Capite? Già 2000 anni fa il diavolo predicava che sta per arrivare Gesù. Va bene. Siamo negli ultimi tempi, dicevano 2000 anni fa. Ma logico, ma quella è una parabola. A volte la Bibbia parla in simboli. E bisogna discernere anche quello. Va bene. Gesù dice, io sono la porta. Ma cerca di interpretare. A volte la Bibbia sì, va interpretata. Gesù è la porta, ma non è il portone e il cancello di casa tua. Non è il portone della tua chiesa. Ci siamo?
Sì.
Allora andiamo al verso 3.
Verso 3. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione.
Cosa sta dicendo? Quel giorno, quale giorno?
Della venuta di Gesù, del rapimento.
Del rapimento. Quel giorno, il rapimento, puoi leggere così, guarda. Il rapimento non verrà se prima non viene manifestato
l'uomo del peccato.
Se prima non viene l'anticristo.
È l'apostasia.
È l'apostasia.
Non il risveglio.
Non il risveglio. Il risveglio non viene non perché Dio non lo manda, ma perché questi qua non ne vogliono sapere di svegliarsi. Se vai in una chiesa gli parli di risveglio, come ho fatto io, o ti cacciano fuori, o ti fanno capire che non è il caso che ritorni. Ero con voi, se andate in questa chiesa, così erano pentecostali, no? Una chiesa non denominazionale, non denominational. Mi ha dato il biglietto da visita, ti ricordate, eravamo lì a bere il tè, ecco, viene a predicare la mia chiesa, qui c'è il biglietto da visita, e gli ho detto, io sono non denomination, ah sì, anch'io, biglietto da visita, pastore tal detale, non denominational, io guardo e mi metto a sorridere, già, ho detto, ma non denomination, ma in fondo ho scritto piccolino, c'è scritto chiesa pentecostale.
sì.
Ah sì, pensavo di toglierlo quello, sbrigati.
No, ma anche sull'edificio era scritto chiesa non denominazionale pentecostale. Allora non è più non denominazionale.
È come dire acqua asciutta e bagnata.
Così.
E gli ho detto, ma senti, ma tu così non è che vai molto lontano se metti pentecostale. Ah sì, pensavo di toglierlo. C'era la moglie lì insieme a bere il tè insieme a noi. Chi è che c'era con me?
Io, ero lì.
La moglie cosa ha detto?
Che ti ho detto?
Sì, gliel'ho detto sempre a mio marito di toglierlo. E non mi ascolta. Zuccature i mariti, eh. Detto, se vuoi andare in giro a dire che sei non denomination, togliere il centro pentecostale. Non denomination, la cattolico. Cioè, scusa. Comunque andiamo avanti. Insomma, se andate a pregare la sua chiesa e predicate, ah, oh, bravo, brevissimo. You are a mentor, sei un insegnante. Ottimo, ottimo. Detto, allora risveglio, sì, risveglio, certo, pronti per Gesù. Detto, ok, allora quando andiamo questa settimana fuori a evangelizzare? Cosa dite martedì? Tutti sì, come no? Martedì facciamo di sera, verso che ora era?
Io non so.
Le sette.
Le sette. Quando hanno finito di lavorare, sì.
Sì, dopo con calma, quindi di lavorare, quando siamo di giro andiamo anche noi. No?
Sì, sì.
Sì! Martedì sera, fedeli, cioè noi cerchiamo di essere fedeli, eh? Arriviamo, parcheggiamo, alle sette di sera, alle sette meno un quarto. C'erano due ragazzine, avevano 12-15 anni, sedute sui gradini, due ragazzine a aspettare. Aspettiamo le 8, 8 e un quarto, 8 e mezza. Non si vede nessuno.
No.
La porta chiusa, buia. ho cominciato a capire. Altro che chiesa di Filadelfia, qua. Questa è più morta di quella di Sardis. E domenica successiva sono tornato a predicare, ho detto, ma che è successo? Ah sì, chiedo scusa, mentre il pastore, sono dovuto andare, l'altro, ah scusa, è successo questo. Sai la parabola, ho comprato un paio di buoi.
Proprio così.
Ho comprato una terra. Il risveglio non può venire se la gente non vuole essere svegliata. Mi sono sentito un fesso, preso in giro. Ma io sono andato però martedì alle 7. Ero lì a fare la figura del pirla, dello sciocco. A fare, capito? Sono andato lì, ero lì. Va bene? Ecco perché non viene il risveglio. Perché Dio non lo manda? O perché non vogliono essere mandati? È dura, è un combattimento. Andare alle 7 di sera a fermare gente per le strade. Dire, Dio ti benedica. Sono un cristiano, posso darti questo, volantino. Lo prende e lo butta via. Continua a camminare. Fermi un altro. Scusa, Dio ti benedica, posso darti un volantino? Ah, grazie, sì. Vorrei pregare che Gesù ti benedica. Ok, e preghi. Sei ammalato, posso pregare per te? Sai, se quello guarisce, è una bomba. Sicuramente poi riceve anche Gesù. Sempre pregare per gli ammalati. Va bene? E tu, in combattimento. Ti chiamano per cretino, ti chiamano per stupido, ti chiamano per settario, ti chiamano per falso missionario. Tutti i colori.
La spazzatura del mondo.
Spazzatura del mondo. È duro andare a evangelizzare. Però quando ti scaldi, la voglia viene andando.
Amen.
Va bene?
Amen.
Oh, dove eravamo qua?
Abbiamo finito, sono in Genesi. Hai letto
il verso 3?
Sì.
Scrivetevi questo, guarda, queste scritture. Secondo Tessalonicesi 2, 1 a 3. Cosa dice? Che prima del rapimento deve venire l'anticristo e l'apostasia. E quando è che sarebbe venuto? Dopo 2000 anni. Va bene, quindi rispondete a questi falsi profeti che guidano queste chiese alla distruzione dell'anticristo. Va bene, come dice Geremia 14, c'è una bella scrittura lì che vorrei leggere, perché Dio punirà la sua chiesa in conseguenza con le bugie che la sua chiesa vive. Ce l'hai Geremia 14, sì. Guarda, 10 al 16.
Geremia 14, 10 al 16.
Sì.
Così parla il Signore a questo popolo. Essi amano andar peregrinando.
Peregrinando, cosa vuol dire? Andare in giro. Andare in giro, cercare dove l'erba è più verde. Sai, come quelli che vanno in discoteca e si girano tre discoteche per notte. Perché la prima discoteca non hanno trovato la ragazza giusta, seconda discoteca neanche, e vanno a spendere soldi per la terza discoteca, lì forse troviamo qualche donna che smesse di lavorare al porto con marinai, che viene lì a farsi a fare quattro balli. E così lo stesso vanno peregrinando di chiesa in chiesa a cercare il predicatore che gli carezza le orecchie e gliele stuzzica nel modo giusto. Cerco uno che predichi il Vangelo fatto a mia immagine. E vanno peregrinando di chiesa in chiesa, non trattengono
i loro piedi, perciò il Signore non li gradisce.
Capisce, succede ancora oggi, il Signore gradisce la chiesa apostata di oggi? No, ma il Signore vede le chiese apostate così come i pagani, va bene? Chiesa apostata, il Signore la vede come i pagani. Che dice, si ricorda ora?
Si ricorda ora della loro iniquità e punisce i loro peccati.
Dio punisce i peccati di queste chiese, altro che risveglio. Non lo vogliono risveglio, perché ora è il tempo in cui Dio protegge la sua chiesa obbediente. Va bene, punisce quella disobbediente. Dio sa proteggere i suoi e sa punire quelli che disobbediscono. Attenzione, fratelli, ad essere obbedienti. Verso 11, Signore.
Il Signore mi disse, non pregare per il bene di questo popolo.
Capito, parlavamo oggi, ci sono momenti che Dio non solo non ascolta le preghiere, ma dice ai suoi profeti: non pregare per questa gente, perché io non risponderò a queste preghiere. Mm-hmm. Non è mica bello quando la chiesa arriva appunto che Dio dice ai suoi profeti: non pregare per loro, perché è già decretato, saranno puniti. La Chiesa mondiale sarà punita dall'Anticristo. L'Anticristo non viene che lo manda il diavolo. Chi è che lo manda?
È Dio.
Dio. Il diavolo non può fare niente, è un oggetto, uno strumento. Va bene? Non saranno ascoltate neanche le preghiere della Chiesa disobbediente. 12.
Se digiunano, non ascolterò il loro grido. Se offrono olocausti e offerte, non li gradirò. Anzi, io sto per consumarle con la spada, con la fame, con la peste. Allora io dissi: ah, Signore Dio, ecco, i profeti dicono loro: voi non vedrete la spada, né avrete mai la fame, ma io vi darò una pace sicura in questo luogo.
Grazie, Signore, grazie. Vedi, i falsi profeti della pace, prosperità. Mm-hmm. Dio ci ama, è certo che ci ama. Ci proteggerà solo se obbedisce. Siamo il suo popolo, sì, però Dio punisce anche il suo popolo. Va bene? Questo è il Vangelo di prosperità. Il Signore riguardo, cosa dice riguardo ai pastori, insegnanti, ai profeti falsi, il Signore? Continua a leggere.
14. Il Signore mi disse: quei profeti profetizzano menzogne nel mio nome. Io non li ho mandati, non ho dato loro nessun ordine e non ho parlato loro. Le profezie che vi fanno sono visioni menzogniere, divinazione, vanità, imposture del proprio cuore.
Capito? Mi ha colpito questi predicatori che dicono: le sette teste e i sette imperatori romani. Non sanno cosa stanno parlando.
L'Apocalisse 13 già passato, tutto adempiuto.
15.
Perciò così parla il Signore riguardo ai profeti che profetizzano nel mio nome. Sebbene io non li abbia mandati, e dicono: non ci sarà spada né fame in questo paese, quei profeti saranno consumati dalla spada e dalla fame.
Caspita, saranno distrutti dalle cose che dicono che non vengono. Non viene l'anticristo, verrà, ma per gli altri, noi no, noi siamo speciali. Sì? Voi riceverete il doppio di bastonate. Va bene. E le pecorelle che li seguono, cosa dice il Signore? Le pecorelle che ascoltano, cosa dice Dio? Quelli sedute sulle panche a ascoltarle, ignoranti, ignorano. Diamo tutta la colpa ai predicatori, tutta la colpa del pastore falso, e noi siamo pecorelle qui, nessuna colpa. Cosa dice il Signore dei fratelli che ascoltano i falsi profeti? Cosa dice?
16.
Are they off the hook? Off the hook, come è italiano?
Sono senza colpa.
Scot free. Sono senza responsabilità, tutta la colpa ai falsi profeti. E quelli che ai falsi profeti li seguono, 16.
E quelli ai quali essi profetizzano saranno gettati per le vie di Gerusalemme, morti di fame e di spada. Essi, le loro mogli, i loro figli e le loro figlie. Ne vi sarà chi dia loro sepoltura. Riverserò su di loro la loro malvagità.
C'è Matteo 15:14 da quello lì.
Sì, Matteo 15:14. Lasciateli, sono ciechi, guida di ciechi. Ora se un cieco guida un altro cieco, tutte e due cadranno in un fosso.
Alleluia. Terribili parole, chi le ha dette?
Gesù.
Dov'è il Gesù che ama tutti? Dov'è il Gesù che perdona la Chiesa 70 volte 7? Dice: non pregare per questa gente, non pregare per loro. Ma ti ho dato i perdoni 70 volte 7? Sì, se si pentono. Questi non si sono neanche pentiti una volta, altro che 70 volte. Si battono il petto, ma fumano gli occhi però. Quindi sta per arrivare l'anticristo e ci sarà una tribolazione che i presenti estremisti religiosi che tagliano teste, i presenti che tirano le bombe e fanno saltare in aria donne vecchie e bambini, non è niente quello che sta arrivando, non è niente. Moriranno a milioni nel mondo, a milioni. In Apocalisse 9 dice: un terzo della terra moriranno, un terzo degli abitanti della terra saranno uccisi, un terzo. Ma sai quanto sono un terzo? Un miliardo e mezzo per tre quanto fa? Quanto è un terzo della Terra oggi? Sono circa 8 miliardi.
2,7,
Due rotti.
sì.
Due rotti. Va bene. Perché 2,5 per 3 sono 7,5, 8 miliardi. Quindi sono 2 miliardi e mezzo. Insomma, 100
Sì.
milioni più, 100 milioni meno. Non li seppelliranno neanche. Già hanno cominciato col virus, non li seppelliscono più, li inceneriscono. Hanno paura che uno con un po' di fede li fa risuscitare. Viene l'inferno sulla terra, altro che il virus, altro che non partono più aerei, ma a ruolo di su una nave a spalare carbone nella caldaia, per modo di dire. Alleluia, quindi non è una scusa essere ignoranti della legge di Cristo, ignoranti delle profezie e di non cercare il Signore, cercarlo fino a discernere cosa? Se coloro i quali stiamo seguendo ci portano alla loro stessa fossa per ciechi, o se invece sono veri uomini di Dio. Capito? Quindi il fatto che tu sei un seguace e segui un falso profeta, it doesn't get you off the hook. Non ti
No,
toglie
non sei fuori
dall'uncino.
dai guai.
Eh?
Non sei fuori dai
Ecco,
guai.
grazie per la traduzione letterale. Non ti toglie dei guai dando la colpa al falso profeta. E tu perché lo hai seguito? Cieco, ultracieco. Sì, il cieco cade nella fossa, ma tu cadi anche però. Va bene?
Infatti Gesù ha detto tutte e due cascheranno nella fossa.
Guarda, gli evangelici di Germania hanno seguito il loro Führer, sai chi è Führer, no? Fino alla morte. Va bene? E allora? Sono morti per una bugia, per il loro Führer. Vi è chi è così ingannato che segue il diavolo fino all'inferno. E di chi ha la colpa? Dice il Signore, Giacomo 4,2, cosa dice? Voi bramate, legge dove dice voi bramate.
Giacomo 4:2. Voi bramate e non
E non
avete.
avete, non potete ottenere?
Non potete ottenere. Voi litigate e fate la guerra e non avete perché non domandate.
Capisci? Quindi tu non sai se il tuo insegnante è un falso profeta perché non chiedi a Dio. Ho chiesto a Dio, però non si è ricevuto niente. Prega, digiuna. Ha digiunato tutti i giorni. Anche una sola ora di digiuno, ogni mattina fa miracoli. Avete provato a digiunare tutta la mattina un'ora, studiando la Bibbia, pregando, invocando il Signore? Vi risponde. Perché? Perché dice il Signore, io il Signore, non solo posso, ma io voglio rispondervi. E solamente perché le vostre orecchie, dice il Signore, sono piene della vostra presunzione, della vostra pigrizia, della vostra disubbidienza, che voi non udite la mia voce. La mia voce, dice il Signore, è attorno a voi. La mia voce sempre trasmette. Sono io un Dio che non risponde alle preghiere o siete voi degli infedeli che non mi cercate? Sono io infedele, dice il Signore, che non risponde alle preghiere o siete voi che non pregate con tutto il cuore? Amen. Ma Geremia 29, andiamo lì. Cosa dice Dio al suo popolo ubbidiente? Non al suo popolo disubbidiente, ma al popolo ubbidiente. Cosa dice il Signore? Dice Gesù, non temete. Voi siete i miei figli. Nessuno potrà farvi del male. Potrebbero i ribelli, gli anticristo, le tribolazioni, i fautori del male, muovere un dito senza che io lo permetta, un dito contro di voi? Io sono il vostro Dio, di chi temete? Geremia 29, ce l'hai?
Sì.
Grazie Gesù per la tua parola. 11 a 14.
Geremia 29, 11 a 14.
Sì.
Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Vi farò tornare dalla vostra prigionia. Vi raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho cacciati, dice il Signore. Vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatti deportare.
Gloria. Anche Luca 11, Isaia 35, andiamo lì. Voi mi cercherete, mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. E dice il Signore, non mi trovate perché non mi state cercando col cuore, ma col cuore troppi di voi cercano predicatori, insegnanti, perché è più facile. Vi costa applicare il vostro cuore, dice il Signore. Mettete il vostro cuore nella mia ricerca. Pregate, digiunate e mi troverete. Non credete al primo che parla solo perché parla o solo perché c'ha un microfono. Credete a me, cercate me e mi troverete se mi cercherete con tutto il cuore. E non mi... Tanti della mia chiesa non mi trovano perché non mi cercano con tutto il cuore. Mi cercano ma religiosamente, comodamente, con preghiere che non valgono molto. E invece io, Signore, voglio tutto il cuore. E allora mi troverete. Grazie Gesù. Gloria a Dio.
Amen.
Alleluia. Luca 11, 9 e 10 per cortesia.
Luca 11, 9 e 10.
E siamo in chiusura. Tenete duro, fratelli.
Io altresì vi dico... Chiedete con perseveranza e vi sarà dato. Cercate senza stancarvi
e troverete.
Bussate ripetutamente e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede, riceve. Chi cerca, trova. E sarà aperto a chi bussa.
Alleluia. Amen. Questo è il messaggio che mi ha dato il Signore stamattina sulla guarigione. Ne parlerò fra pochi minuti, che siamo in chiusura. Preparatevi a questa parola che Gesù mi ha dato stamattina è ripetutamente. Chi prega, dice il Signore, chi mi cerca e mi prega ripetutamente mi trova. Grazie Signore.
Grazie,
perché
Gesù.
Dobbiamo essere ripetutamente a cercare il Signore? Perché il Signore non si fa trovare alla prima bussata, sorella?
Non è che il Signore non si fa trovare la prima bussata, siamo noi che non capiamo quick enough.
Abbastanza velocemente.
Il suo messaggio, quello che ci vuole dire.
Sì, uno è ammalato, ho capito il messaggio che Gesù mi vuole guarire, perché non guarisco?
Per la mancanza di fede, per i dubbi, per la nostra mente carnale.
Capito, e Gesù mi ha detto stamattina il motivo che molta gente non guarisce, compreso anche io, te, chiunque. E perché non mi cercano ripetutamente. Ma uno chiederà, ma Signore, perché tu non ti fai trovare subito? È perché c'è un ostacolo. E l'ostacolo che è Dio l'ostacolo.
No.
È il diavolo. E poi c'è un altro.
Noi.
Noi.
La nostra mente.
La nostra mente carnale, i nostri dubbi, le nostre preghiere a mezzo cuore, tre quarti di cuore. E allora preghiamo una volta, due, poi dice ok, Dio non risponde. Preghiamo tre, ho capito, non ho fede. Preghiamo quattro volte e adesso mi sto stancando. Va bene, questo è il messaggio di stamattina, Gesù mi ha dato sulla guarigione. Va bene? Che John Gillet, con i più grandi guaritori, ha pregato uno che aveva il cancro. Ha pregato per settimane e settimane e non guariva mai. John Gillet aveva capito il segreto. Devi continuare. Ha continuato ogni giorno per 30 giorni. Trentesimo giorno e questo è guarito di cancro. Il trentesimo giorno. Ricordate, scrivete questa parola, fratelli, ripetutamente. Non è Dio che non vuole rispondere. Siamo noi che non mettiamo tutto il cuore. E tutto il cuore viene provato a volte dopo una settimana, dopo un mese. Dopo un mese. Dopo due mesi. Ma se continui ripetutamente, il diavolo sarà sconfitto. Perché abbiamo dimostrato che noi non molleremo, moriremo ma non molleremo.
Amen.
Dio ci aiuti. Amen.
Isaia 35, 1 a 10. E qui chiudiamo.
Isaia 35, 1 a 10. il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine gioirà e fiorirà come la rosa, si coprirà di fiori, festeggerà con gioia e canti d'esultanza. Le sarà data la gloria del Libano, la magnificenza del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Fortificate le mani infiacchite, rafforzate le ginocchia vacillanti. Dite a quelli che hanno il cuore smarrito: siate forti, non temete. Ecco il vostro Dio. Verrà la vendetta, la retribuzione di Dio. Verrà Egli stesso a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia, perché delle acque scorgeranno nel deserto e dei torrenti nei luoghi solitari. Il terreno riarso diventerà un lago e il suolo assetato si muterà in sorgenti d'acqua. Nel luogo dove dimorano gli sciacalli vi sarà erba, canne e giunchi. Là sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la Via Santa. Nessun impuro vi passerà. Essa sarà per quelli soltanto, quelli che la seguiranno. Anche gli insensati non potranno smarirvisi. In quella via non ci saranno leoni. Nessuna bestia feroce vi metterà piede o vi apparirà, ma vi cammineranno i redenti. I riscattati dal Signore torneranno, verranno a Sion con canti di gioia. Una gioia eterna coronerà il loro capo. Otterranno gioia e letizia. Il dolore e il gemito scompariranno. Amen.
Grazie, Signore. Grazie, gloria, Gesù. Gloria. Questo è la fine del messaggio. Spero che abbia parlato a tutti i nostri cuori.
Amen.
Ci sono molti falsi profeti, fratelli, e questo è il modo per individuarli, scoprirli, discernerli, abbandonarli. Non vi contaminate, come Gesù ha detto. Attenzione al lievito dei farisei. È un lievito. È il lievito che si appiccica e che fa gonfiare la pasta, la fa gonfiare nel modo sbagliato. Va bene? Per questo che nella legge di Mosè, quando celebravano, bisognava usare il pane non lievitato, pane, gli azimi, pane senza lievito.
Amen.
È un simbolo che il lievito può essere il lievito dei farisei, il lievito del diavolo. Un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Attenzione al lievito del diavolo, attenzione alle false dottrine. Nel momento che tu la credi, vieni lievitato, perché la falsa dottrina la credi che è volontà di Dio, vieni lievitato e diventi un fariseo, diventi fuori binario. Quindi lasciate perdere il lievito, ragazzi, tranne Gesù, e basta, non potete fidarvi di altro.
Amen. Grazie, Signore. E adesso ascoltiamo il gruppo Zigani con il canto Io voglio una chiesa. E dopo facciamo la comunione insieme, quindi preparate il pane e il vino, cari fratelli.
Sì, e chi può preparare l'olio per ungere gli ammalati? Una goccia, un piattino con una goccia d'olio da ungere la fronte degli ammalati.
Amen.
Va bene, fratelli? E preparate anche il pane e il vino, che faremo la comunione. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen. Io voglio una chiesa.
C'è tanto tempo che ho comprato una chiesa al prezzo del sangue e del crudo dolore. E tanto tempo che ho mandato mio figlio e per riscattarla che lui morì. E c'è tanto tempo che sto cercando una umile chiesa di adoratori che solo si prostri alla mia presenza e non all'offerta di una posizione. È già tanto tempo che sto cercando che mostri l'immagine mia, quella dell'amore, che non si confonda tra tanta gente, ma che sia distinta come io lo so, che non si divida come fanno tanti, entrando in contesa e in discussione, cercando di essere uno più grande dell'altro, perché nell'universo è il più grande sogno. Io cerco una chiesa che mi dia la gloria, procuri l'unione. Io voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Chiesa che con le sue lodi profumi il mio trono col suo adorare. Io voglio una chiesa che fa differenza tra il bene e il male. Dove sta la chiesa che fu perdonata, che fu liberata dal castigo atroce, che quando vede suo fratello caduto gli tende la mano e perdona il suo errore. Una chiesa esperta che riconosca il momento della sua redenzione. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apre la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima angosciata. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare, 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 dimorare. Io voglio dimorare.